Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana. Il lunedì dalle 20 alle 21 su Radio Salto Amsterdam e in diretta streaming sul sito www.salto.nl. Buon ascolto!
Ciao a tutti, buonasera, benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam, questa sera in studio Silvia Terribili. E stasera parleremo di moneta complementare e di un sistema a doppia valuta, riferito in particolare all'Italia, all'economia italiana. Questa sera incontriamo Alberto Michalizzi, ricercatore, svolge attività di ricerca nel campo economico e finanziario, ha conseguito un dottorato in finanza quantitativa a Londra, ha lavorato per diversi anni nella City di Londra e è attualmente direttore scientifico dell'Istituto di Alti Studi sulla Sovranità Economica e Monetaria. Buon ascolto a tutti.
Too much of heaven.
Benvenuto a Alberto Michalizzi, in linea, ci sei?
Sì, eccomi, buongiorno.
grazie a te della tua partecipazione e di averci dedicato questo spazio a Radio Onda Italiana. Veniamo subito con le domande. Prima di tutto mi piacerebbe chiederti di presentarti brevemente. Chi sei?
Sì, io guarda, sono un ricercatore universitario e diciamo che svolgo attività di ricerca nel campo economico e finanziario e ho conseguito un dottorato in finanza quantitativa a Londra, dove poi ho anche lavorato per un po' di anni nella City di Londra, quindi diciamo che sono passato dalla teoria alla pratica e da 4 anni sono direttore scientifico del centro di ricerca IASEM, che sta per Istituto di Alti Studi sulla Sovranità Economica e Monetaria. Quindi seguo filoni che riguardano sistemi monetari ma anche debito pubblico, quindi tutte le varie problematiche che sono legate diciamo all'attuale crisi economica in atto.
Sì, allora veniamo alla prima domanda. Parleremo della moneta complementare. Che cos'è e perché l'introduzione di una simile moneta potrebbe salvare l'economia italiana?
Dunque, sulla moneta direi che anzitutto dobbiamo distinguere moneta e quelle che io chiamo monetine, cioè buoni sconto e carte fedeltà, la cui differenza di fondo è che una vera moneta aumenta il volume degli scambi in senso aggregato, mentre carte fedeltà, che sono quelle che ci dà il supermercato, piuttosto che buoni sconto, che sono quelli che danno per esempio i comuni, le mense, eccetera, di fatto spostano la domanda da un fornitore all'altro, ma a livello aggregato hanno un impatto molto limitato. Quindi dobbiamo parlare di uno strumento di pagamento che effettivamente aumenta gli scambi. Perché complementare? Perché presuppone che quindi coesista rispetto ad una moneta principale in un sistema a due monete, che è tipico peraltro questo sistema dove c'è una moneta interna ed una moneta esterna, è tipico di sistemi, diciamo, geo-economici complessi, articolati, caratterizzati da differenze diciamo intrinseche, quindi da una eterogeneità delle componenti, cioè per dirla in parole povere, l'area, l'eurozona, l'Unione Europea, come vogliamo chiamarla, comunque presenta delle caratteristiche al proprio interno fortemente diciamo diversificate in termini di, diciamo, struttura insomma, debiti, di fattori competitivi di successo dei vari paesi, distretti industriali, quindi la loro dislocazione, dimensione media delle aziende, e quindi diciamo che la moneta complementare, se fosse applicata in un paese come l'Italia, vorrebbe dire che diventerebbe una moneta interna rispetto ad una moneta esterna, che quindi in questo caso supponiamo rimanga l'euro. E la cosa, diciamo che per dirla in due parole, nelle esperienze precedenti di doppia moneta, in genere la moneta interna serve soprattutto a preservare e sviluppare la domanda interna, quindi quella che sono, diciamo, i consumi delle famiglie, delle imprese rivolte al mercato domestico, mentre la moneta esterna serve soprattutto per regolare la bilancia dei pagamenti, cioè le transazioni di importazione ed esportazione da e verso paesi esteri.
Sì. Quindi questa moneta coesisterebbe con l'euro? Se venisse introdotta
esattamente sì, cioè consisterebbe nel senso che in modo particolare dovrebbe trovare un proprio ambito, un proprio alveo coerente anche con l'attuale struttura dei trattati che riguardano l'istituzione dell'euro e anche dell'eurozona e del sistema bancario europeo, che sono tutti appendici di un meccanismo complesso che fa succedere, che fa circolare l'euro. Quindi sì, diciamo che assolutamente parliamo di una coesistenza di queste due monete, che non vuol dire, lo dico subito, avallare l'euro, cioè uno può essere pro o contro l'euro, questo è un discorso, e a prescindere da questo può ritenere di dar vita ad un sistema a due valute. Personalmente sono convinto dell'importanza di un sistema a doppia valuta per un paese dell'Unione, diciamo, europea, a prescindere dall'evoluzione che l'euro potrà avere, cioè che l'euro rimanga questo o che lo si modifichi, e io personalmente sono fra i critici dell'euro così come oggi è. La moneta complementare è un passaggio, diciamo, necessario e indispensabile in ogni caso.
Sì. E senti,
si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io, no, tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone, e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera. Vengo anch'io, no tu no, con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io, no tu no, dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore,
e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no?
Verrebbe utilizzata e da chi?
Allora, guarda, intanto sarebbe, insomma, va capito un attimo qual è lo scopo, perché poi gli utilizzatori rispondono a delle esigenze. L'esigenza di fondo, cioè cosa è che la moneta complementare oggi farebbe di buono ad un'economia come quella nostra, no? Perché da questo poi capiamo chi sono gli utilizzatori. Quindi, se me lo consenti, prendo un minuto per fare una brevissima premessa, e cioè l'economia dell'Eurozona in questo momento è oggetto di un sistema che io chiamerei predatorio, che non sono soltanto io che lo chiamo così, ma autorevoli autori, cioè studiosi, nonché anche, diciamo, giuristi. Perché è predatorio? Perché sostanzialmente con l'introduzione di una moneta a debito, cioè l'euro, esterna, cioè non coniata, non controllata in alcun modo dal paese di riferimento come lo era la lira in precedenza, si è creata una situazione di esplosione del debito. Cioè, dobbiamo essere chiari che in un sistema come quello nostro oggi, un paese, un governo non ha altra possibilità di aumentare la moneta in circolazione, quella che serve per far crescere l'economia, se non contraendo debiti. Questa crescita del debito, che è stata naturalmente molto forte, ha creato questo paradigma dell'austerità, cioè ci hanno convinto che quindi, siccome siamo molto indebitati e siamo spendaccioni, cosa che invece non è vero, perché non siamo spendaccioni, c'è il debito perché è il sistema scelto che conduce alla contrazione di debito, allora adesso dobbiamo stringere la cinghia e quindi arriva l'austerità. E questo lo vedi per esempio con il pareggio di bilancio e con gli altri vincoli di bilancio. Sto arrivando a chi la deve utilizzare. È chiaro che tutte quelle strutture, per esempio i comuni, per esempio la pubblica amministrazione, che è soggetta a vincoli di bilancio a causa di questo meccanismo perverso costruito, troverebbero un grande beneficio nell'utilizzo di una moneta che sostanzialmente e formalmente è libera dai vincoli di bilancio costruiti fittiziamente dal paradigma dell'austerità. Okay? Quindi questo paradigma serve, quella moneta complementare serve sicuramente alla pubblica amministrazione, ma serve anche alle imprese. Perché? Perché la conseguenza della grande menzogna, no? Che quindi dobbiamo essere adesso appunto austeri perché siamo stati spendaccioni, eccetera, eccetera, sta nel fare la conseguenza di questo ragionamento, che ripeto è fittizio ed è mendace, è che non possiamo crescere come paese, come quindi economia, senza fare debito, ma fare nuovo debito è praticamente impossibile e comunque è molto costoso. Pertanto inviluppiamo in un sistema di recessione, tant'è che dal 2007 a oggi il PIL italiano ha perso dal 7 al 9%, cioè oltre a questo dobbiamo considerare la mancata crescita. Se noi prendiamo una media di quanto il PIL è cresciuto per esempio nei 20 anni precedenti, questa media va dal 2 al 2,5% all'anno addirittura. Quindi stiamo appunto parlando di essere usciti completamente da uno scenario di crescita ormai da circa 9 anni. Quindi perché le imprese troverebbero beneficio? Perché anch'esse, come i comuni, sono assoggettate a questa morsa che non consente all'economia di crescere, e in modo particolare ha attaccato la domanda interna, che sono quei famosi consumi che vanno dagli alimentari al vestiario, alle automobili, tutto quello che una famiglia, noi dobbiamo immaginare, no? Ha bisogno, dalle spese mediche, cioè tutto quello di cui noi pian piano stiamo privandoci. Perché? Perché non c'è più la liquidità. Quindi c'è questo fenomeno che si chiama rarefazione della liquidità, che vuol dire quindi diminuzione programmata della liquidità in circolazione. Quindi un sistema economico non sta in piedi, come un organismo senza sangue non potrebbe vivere. Tu immagina che un corpo togli mezzo litro di sangue ogni 6 mesi, a parte che poi il corpo lo potrebbe, diciamo, appunto riprodurre, ma in un sistema in cui questo sangue non si riproducesse come quello nostro, è chiaro che questo appunto organismo è destinato a soccombere. Quindi, per rispondere alla domanda, ci sono sicuramente come grandi beneficiari la pubblica amministrazione, che si svincolerebbe dai vincoli di bilancio e dai vincoli vari come pareggio di bilancio eccetera, e le imprese, che potrebbero tornare quindi a produrre, perché la domanda interna stimolata tipicamente dalla moneta complementare potrebbe riprendere a crescere.
Sì. E anche le famiglie potrebbero pagare con questa moneta complementare? I privati?
Assolutamente sì, lo scopo, alla fine lo scopo è di arrivare alle famiglie. Il problema è di non confondere l'alfa con l'omega, cioè molti pensano, siccome le famiglie hanno bisogno, diamo dei pezzettini di carta, diamo dei buoni acquisto alle famiglie. Il problema è che se questi strumenti di pagamento, per esempio moneta complementare, non è accettato all'interno di un consorzio di imprese o non è accettato dalla pubblica amministrazione, le famiglie non riescono mai a spenderlo, capisci? Quindi il vero problema è, certo, che l'obiettivo ultimo è sostenere le famiglie, ma per arrivare lì dobbiamo costruire un sistema che prima parta dai due attori principali che determinano per le famiglie una condizione di esistenza, che sono tutti i servizi della pubblica amministrazione e tutti i servizi e i prodotti delle imprese. Quindi le famiglie sono le ultime beneficiarie di questo tipo di situazione, tant'è che in un sistema di moneta complementare, che almeno personalmente ho in mente, le famiglie arrivano appunto abbastanza presto a poterlo utilizzare, però sempre con la sicurezza che prima abbiamo costruito un consorzio, cioè un meccanismo di scambio dove le imprese trovino convenienza a farlo, perché se non si muovono le imprese, qualsiasi strumento, qualsiasi moneta noi pensiamo avrà vita breve. Infatti ad oggi si contano numerosissime esperienze, possiamo parlare sia quelle dei, diciamo, appunto, comuni, Parma, Napoli e tanti altri che hanno provato con dei buoni comunali a far spendere di più le famiglie. Abbiamo qualche piccola esperienza, diciamo, di tipo regionale, di sistemi di compensazione, sicuramente possiamo citare il Sardex come esperienza di maggior successo, ma nessuna ha mai veramente graffiato, ha mai determinato nulla che si è rivolto poi sul territorio nazionale e che abbia intercettato quantità importanti, perché stiamo parlando di un paese che ha 1.500 e rotti miliardi di PIL, parliamo dell'Italia, e una moneta diciamo complementare dovrebbe arrivare ad intercettare quantomeno, non dico tanto, ma un 20% del PIL dovrebbe arrivare per essere effettivamente, diciamo, tangibile, ecco.
Stop.
1% del PIL dovrebbe arrivare per essere effettivamente, diciamo, tangibile, ecco.
Quindi questa moneta dovrebbe essere introdotta a livello nazionale?
Assolutamente sì, l'altra cosa che altro errore che si è fatto in queste esperienze precedenti sono che si è pensato di fare delle monete di quartiere, no? Cioè moneta del comune, del quartiere, eccetera. Ma tutti i sistemi monetari si basano sul presupposto di fondo che l'accettabilità di uno strumento di pagamento nasce da una convenzione, cioè non sono strumenti che hanno sottostante delle garanzie auree, no? Come erano i vecchi sistemi a base oro, argento, eccetera. L'unica cosa che sostiene, l'unico fattore che sostiene la circolazione di una moneta è la sua diffusione, il fatto che sia accettata da chi la usa. Ma perché questo accada occorre avere un numero molto elevato di soggetti che la usano. Quindi si parla di masse critiche, tanto per dare un numero, di decine di migliaia di aziende, tanto per capirci, se no uno poi parla, no, ma dice, sì, ma io ho questo circuito dove sono 300 imprese. Allora, 300 imprese non fanno un sistema economico e non creeranno mai un sistema monetario, perché ci sia un sistema che stia in piedi, cioè gli scambi tra le aziende siano diversificati e ogni azienda trovi la possibilità di reimpiegare questa moneta, deve esserci un circuito largo, grande, proprio una legge, diciamo, muscolare. Quindi o noi riusciamo a mettere insieme decine di migliaia, centinaia di migliaia di partite IVA, cioè di imprese, piccole imprese, medie imprese, eccetera, oppure questo progetto non partirà mai. Questo è un punto, un presupposto. È chiaro che una delle determinanti importanti del successo o della velocità di affermazione di questa moneta sarebbe la partecipazione di un ente pubblico. Perché è chiaro che se un ente pubblico, comune, una regione, ovviamente lo stesso Tesoro italiano, decidesse di riconoscere questa moneta e quindi la accettasse per esempio come regolamento di imposte e tasse, tu capisci che questo darebbe molta velocità di circolazione. Perché? Perché le imprese che devono pagare le tasse e le imposte naturalmente la accetterebbero con maggiore sicurezza, perché poi sanno che lo possono spendere per poter fare questi pagamenti. Quindi una delle determinanti importanti è se parte con un supporto, diciamo, della pubblica amministrazione o meno. Si può fare tutte e due le cose, però senza pubblica amministrazione è indubbio che il percorso è più lungo.
Sì. Mettiamo che il comune di Napoli, ad esempio, volesse introdurre la moneta complementare. In questo caso sarebbe tenuto a chiedere il permesso allo Stato centrale o alle istituzioni europee o alla BCE? Come potrebbe
allora,
fare?
Qui tocchi, ecco, tocchi un tema, diciamo che siamo arrivati adesso, pur avendo saltato altri temi molto importanti per motivi di tempo, ma hai toccato il tema chiave. Allora, la risposta, questa è la domanda da 100 milioni, no? Da 100 miliardi, non so quanto vogliamo dargli. Comunque, la risposta chiara, ultima e definitiva oggi, per essere franchi e sinceri, non c'è. Ma non c'è per la semplice ragione che è un fatto senza precedenti. Come tutti i fatti senza precedenti, non si può affermare con sicurezza che, appunto, siccome 3 anni fa il comune di Vatte la Pesca ha fatto questo, quindi anche Napoli lo può fare. Non c'è questo fatto qua. Però possiamo menzionare diverse situazioni nei trattati europei, nel TUEL, cioè nel testo unico sugli enti locali, nonché anche negli articoli fondamentali della Costituzione italiana, possiamo dire con sicurezza che non vi sono espliciti riferimenti a divieti di uso di sistemi di regolamento complementari. Quello che si dice, per farla semplice, nei trattati è sostanzialmente che la moneta ufficiale dell'eurosistema è l'euro, no? Ma questo non dicono, per esempio, che in Calabria, nel sud Italia o in un paese comunque dell'Unione siano vietati sistemi di regolamento, diciamo, diversi. Si dice quello che è, ma non quello che non è. Naturalmente quello che non si può fare è fare una competizione sull'euro. Per esempio, chiunque tenti o voglia come dire, competere con la BCE, col sistema delle banche centrali che sono parte del sistema di emissione dell'euro, vogliono quindi competere nell'emissione di euro, questo è sicuramente vietato. Quindi l'euro è esclusivo al sistema delle banche centrali nazionali e della BCE. Quello non si può fare, cioè noi non possiamo inventarci un euro noi e ce lo stampiamo come ci pare. Quindi il Comune di Napoli non potrebbe stampare un euro, questo è chiaro, ma non viene detto che non possa fare altro. Inoltre, cito un fatto che appunto mi parli del Comune di Napoli e c'è alcuni articoli del TUEL, te ne cito uno che è il 112, che recita proprio appunto a proposito delle responsabilità che ha l'ente del Comune o comunque gli enti locali, dice che gli enti locali provvedono alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività, eccetera, tesi a promuovere lo sviluppo economico. Quindi c'è una responsabilità che viene assegnata specialmente ai sindaci di promuovere, cioè adottare tutta una serie di servizi e di strumenti atti a promuovere lo sviluppo economico. Questo per esempio è uno dei tanti appigli che si potrebbe appunto argomentare per dire che quindi è responsabilità del sindaco di Napoli come di altri sindaci di fronte ad una situazione di difficoltà di tipo economico, di appunto emergenza e altro, mettere in atto delle soluzioni alternative. Quindi questo è un esempio di come si potrebbe andare a procedere, però con tutta onestà bisogna dire che ancora il tema è diciamo da risolvere.
Thank you.
Libera la radio. Questa è Libera la radio. Libera la radio. Libera la radio.
Sono d'accordo per un sistema complementare che dia priorità agli interessi della comunità nazionale. Questo è, a mio avviso, lo scopo di fondo. Poi quello che ne sarà dell'euro, va avanti, non va avanti, si sostituisce, è un tema secondario. Abbiamo un'emergenza adesso, abbiamo degli incendi nei piani bassi di un grattacielo. Stare a ragionare se pitturiamo il tetto di rosso oppure di verde, secondo me, è secondario. Adesso dobbiamo spegnere questo incendio e trovare delle soluzioni veloci possibili per ricreare domanda interna e quindi ridare ossigeno alla nostra economia. Sottolineo il fatto che la moneta complementare, differentemente da soluzioni un po' illusorie di ritorno alla lira, uscita dall'euro e quant'altro si sente in giro, è praticabile subito, cioè non c'è bisogno di rivedere trattati, di battagliare eccetera eccetera. Ricordiamo soltanto che la Gran Bretagna, che ha un potere di tipo negoziale molto forte verso l'Unione Europea, sicuramente molto più di quello che può avere appunto l'Italia, no? Perché come tradizione non è mai stata fortemente integrata, solo per uscire dall'Unione Europea, non dall'Unione Monetaria, quindi quindi dall'euro, ma per attuare Brexit, stiamo vedendo quante difficoltà sta avendo, giusto? Quindi possiamo soltanto immaginare la complessità di un eventuale processo di uscita dall'euro. Sarebbe una cosa appunto spiegabile, ma secondo me non è attuabile. Quindi la moneta complementare resta l'unico sistema a breve, praticabile, non illusorio, per risolvere, almeno cominciare ad invertire la rotta dell'andamento della nostra economia.
Sì. Dunque, mettiamo all'ipotesi che il Comune di Napoli decidesse di introdurre una moneta complementare. Quanto tempo ci vorrebbe prima di farla entrare in circolazione?
Direi che tempi alla mano, con uno studio, con la sensibilità che fosse già presente. Il Comune di Napoli è uno di quelli che sicuramente è molto sensibile al sistema. Secondo me, nell'arco di un semestre, più o meno, diciamo, è un piano fattibile. Molto importante, consiglierei a tutti i comuni, così come le imprese trarrebbero beneficio dal ruolo della pubblica amministrazione, così la pubblica amministrazione trae beneficio dal ruolo delle imprese. Il Comune di Napoli, perché con successo possa introdurre strumenti di regolamento complementari, deve assicurarsi prima di tutto che ci siano dei consorzi imprese attorno ad esso che l'accettino. Perché qual è lo scopo di fondo? E oggi il Comune di Napoli, se andate a vedere appunto il bilancio, come tutti i grandi comuni, è soggetto a pesanti vincoli, quindi non può fare spesa, non può rifare i tetti delle scuole, non può fare sanità, non può fare tantissime cose. Grazie a questa moneta potrebbe utilizzare, pagare dei fornitori, quindi vuol dire tutto il mondo delle piccole e medie imprese, no? Che sono dei fornitori di servizi verso il comune, potrebbero essere pagati con questa moneta. Quindi è molto importante per creare un effettivo mercato di scambio che chiunque sia l'attore che cominci questo processo, cioè sia che lo cominci il comune, sia che lo cominci un consorzio imprese, tutte e due le vie sono possibili, vadano subito a cercarsi la controparte. Quindi il mio consiglio per il Comune di Napoli è, per prima cosa, favorire la costituzione di consorzi imprese che accettino questa moneta come strumento di pagamento. È chiaro che poi la determinante è il fatto che il Comune dica che con questa moneta si possono pagare le imposte, ma questo non è sufficiente, cioè è una condizione molto importante, ma addirittura direi neanche sufficiente perché ci sia davvero appetito per prendere in mano questa moneta. Il vero appunto appetito, la vera disponibilità di un'impresa di accettare questa moneta in pagamento, parzialmente o totalmente, quindi rispetto all'euro, è fondamentalmente una ed è molto semplice. Che cosa ne fa? Cioè l'azienda deve trovare un suo fornitore che a sua volta accetti in pagamento questa moneta. Quindi se uno va in un bar e dice: senti, tu accetteresti questo sistema di pagamento per i clienti che vengono a prendere alla mattina caffè brioche? La risposta è sì, se posso comprare il caffè, se posso pagare il caffè dal mio fornitore con la stessa moneta. E, cioè, è fin banale, no? Per cui occorre creare un sistema di imprese che siano ben articolate, ben collegate e che accettino questa moneta. Però i tempi sono brevi rispetto a qualsiasi altra soluzione, appunto, come dicevo prima, uscita dall'euro oppure ritorno a valute nazionali, eccetera. Eccetera.
Sì. E quindi, sempre tornando alla nostra ipotesi, se il sindaco di Napoli decidesse di avviare, dovrebbe comunque avviare un dialogo, una concertazione con le imprese della regione, quindi verificare se c'è la disponibilità e l'interesse, a quel punto potrebbe decidere il sindaco, o chi dovrebbe decidere secondo te questo passo?
Il sindaco fa la giunta si presuppone che abbia una maggioranza in consiglio, quindi prepara una proposta, un decreto, poi ci sono vari strumenti giuridici che adesso sono anche delle mie competenze. Comunque diciamo che il sindaco sicuramente ha i poteri per prendere questo provvedimento. Per quanto riguarda le imprese, quello che importante direi una campagna di tipo promozionale, cioè spiegare con chiarezza di cosa si tratta, quello che questo strumento consente di fare, ed invitare le imprese quindi a adottarla. Poi ovvio che il Comune ha dei mezzi direi semi coercitivi, non coercitivi ma semi coercitivi, basta pensare che potrebbe indire un bando per il rifacimento di strade, tanto per dirne una, dove dice che il prezzo che sarà pagato di, supponiamo, non so, 50.000 euro, sarà pagato quanto a 30.000 euro in euro, quanto a 20.000 euro attraverso una moneta complementare. Faccio un esempio adesso. Quindi il Comune ha molte armi per cui può diciamo favorire l'evoluzione e l'espansione di questa moneta. Peraltro il Comune di Napoli oggi lo farebbe in un contesto geografico e in un momento storico di forte crisi, dove molte imprese si calcola in media il 30-35% di sottooccupazione dei sistemi produttivi, quindi dobbiamo immaginare che la media delle aziende italiane, e da Napoli potrebbe anche essere più alta, sia sottoutilizzata come appunto strumenti, apparecchiature, come capacità produttiva di almeno un 35%. Quindi tu immagina quante imprese, pur di non restare fermi e quindi con la necessità di coprire costi fissi, che sono un problema che poi porta ai fallimenti, no? Perché i costi fissi sono quelli che non si comprimono quando il volume d'affari scende. Quindi Il grande problema oggi delle imprese sono i costi fissi, sono sovradimensionate rispetto alla domanda che hanno. Pur di non star ferme, sono sicuro che molte imprese accetterebbero di partecipare ad un'offerta di servizi al comune, essendo pagate in parte con uno strumento di pagamento che quantomeno il comune riconosce e piano piano troverà anche nel sistema economico attorno altre imprese che lo accettano come scambio, e quindi si forma questo meccanismo. L'altra cosa molto utile direi che è una banca di appoggio, perché la contabilità, gli aspetti anche di tipo civilistico, pensiamo alla formazione di un bilancio di fine anno, pensiamo all'auditor, agli auditing, cioè alla certificazione dei vari bilanci, cioè le imprese hanno degli obblighi di legge. Quindi quanto più questo sistema di pagamento complementare si adegua agli standard già esistenti in termini di transazione da banca a banca, in termini di contabili, di tutta una serie di documenti che vengono prodotti, no? Diciamo che poi servono alla formazione dei vari bilanci, quanto più velocemente l'accettazione sarà diffusa. Pertanto ci sono dei circuiti nazionali, sto pensando al mondo delle banche di credito cooperativo, per esempio, che sono molto diffuse sul territorio, hanno un'ottica, come dire, meno predatoria, diciamo, rispetto alle banche classiche, specialmente le banche d'affari internazionali, e quindi per esempio il circuito delle BCC potrebbe essere un partner molto importante di un progetto in cui il comune si presenta e dice: chi vuole aderire apre un conto corrente presso questo tipo di banca, e quindi tutti i regolamenti avvengono tramite conto corrente. Questa è una delle le cose prime che mi vengono in mente, ma cioè, questo lo sto dicendo per essere pratici, sennò spesso si parla di massimi sistemi e poi ci si perde, diciamo, nei prossimi 20 metri. Quindi i prossimi 20 metri sono che un sistema complementare di pagamento complementare deve soddisfare anche aspetti pratici, quindi contabili, fiscali, di tipo giuridico civile, cioè tutta una serie di requisiti che la legge prevede per quello che è la contabilità e quindi la formazione dei bilanci delle imprese.
Ho perso il lavoro.
Non ti preoccupare, lo ritroviamo.
L'ho perso al ministero.
E beh, lo ritroviamo. Quando può essere grosso il ministero? Lo mettiamo sotto sopra e lo ritroviamo.
Ho perso pure tutti gli amici.
Non ti preoccupare, li richiamiamo. Li richiamiamo tutti. Cerca di far mente locale di tutti si persi.
Ho perso anche la fiducia. La fiducia del prossimo. L'ho persa.
Tranquillo. Ritroviamo pure quella. Io sto a fare la lista. Hai perso lavoro, amicizia e fiducia. Ritroviamo tutto.
Ho perso anche la fede.
Ecco qua, aggiungo io. Se ritrova, basta ricostruire gli ultimi movimenti. Su, ottimismo, ritroviamo tutto.
L'ho perso l'ottimismo.
E che ci ho? E tu, tutti si perso. Tu ti devi fare sempre questa domanda. Dove stavo? Che facevo? Che movimenti facevo? Ritroviamo tutto.
Ho perso anche l'entusiasmo.
Ecco qua, aggiungo io. L'entusiasmo. Guarda, c'è sta da lavorare. C'è sta da lavorare perché i posti sono tanti. Però ritroviamo tutto.
E l'ultima cosa che mi sono perso sono stati i soldi.
E qua, amico mio, non ritroviamo proprio un cazzo.
Figlio della Bocconi, sei un bocconiano e sappiamo che è il luogo dove si
sì, perfetto. Quindi i prossimi 20 metri sono che un sistema complementare di pagamento complementare deve soddisfare anche aspetti pratici, quindi contabili, fiscali, di tipo giuridico civile, cioè tutta una serie di requisiti che la legge prevede per quello che è la contabilità e quindi la formazione dei bilanci delle imprese.
Tu sei stato un figlio della Bocconi, sei un bocconiano e sappiamo che è il luogo dove si crede, si professa il pensiero unico liberista. Ti senti ancora liberista o qual è la tua posizione oggi?
Guarda, non lo sono mai stato, credo di essere nato profondamente antiliberista, infatti appunto rivendico che nel 1994, dopo due anni dalla mia laurea, partecipavo come giovane relatore di conferenze in cui c'erano Massimo Fini, c'erano per dire Giacinto Auriti e altri nomi del pensiero non conforme, quindi penso che la mia diciamo posizione al neoliberismo, prima teorica e poi anche pratica, abbia delle radici molto lontane. Ho vissuto il mondo bocconiano sicuramente con disagio dal punto di vista intellettuale. E in questo momento, peraltro, la Bocconi negli ultimi anni è diventata teatro di questo tipo di pensiero, ma nella storia è anche bene ricordare che non è sempre stato così, a parte citare che negli anni 30 Ezra Pound fu relatore di un ciclo di conferenze proprio all'Università Bocconi sul ruolo sociale del credito, quindi appunto addirittura, se vogliamo, benché ormai sono passati tanti anni, ma insomma la Bocconi ha anche avuto momenti di gloria dal punto di vista del libero pensiero. Poi c'è una lunga tradizione di, diciamo, dottrina sociale dell'economia che comunque persiste all'interno dell'Università Bocconi, che ha delle radici in modo particolare nello sviluppo industriale degli anni 50 e 60. E quindi ecco, direi che non per difendere un alveo, perché sicuramente non è questo il mio intento, però se alcuni personaggi hanno avuto dei ruoli o sono sicuramente espressioni di una forma molto esasperata di liberismo, questo non determina in modo necessario che tutta l'università si appunto adegui. Certo è che le università, ma a prescindere dalla Bocconi, quindi le principali università occidentali, quindi del mondo euro-anglo-americano, ormai da 20-25 anni si sono cristallizzate su un paradigma che è quello della creazione di valore. Adesso qui si è sulla, naturalmente, dal nostro ambito, ma giusto per darti 20 secondi di risposta più appunto completa, c'è un intero paradigma che va disarticolato, che sta di fatto crollando, cioè rimane in piedi ancora per inerzia, ma che non ha più giustificazione, e quindi ci sono filoni molto critici già che non trovano ancora appunto espressione, per capirci, nei libri di testo, perché i libri di testo universitario poi sono come i programmi scolastici elementari, no? È chiaro che poi determinano una cultura. Sta cambiando, secondo me, io vedo molti segnali, e da questo punto di vista questo cambiamento, quindi queste nuove correnti, queste correnti critiche verso i fondamenti del pensiero neoliberista prendono piede un po' ovettino ovunque. Ricordiamo anche che il liberismo nella forma più esasperata, come quella di oggi, che poi non è più liberismo ma è
ultraliberismo.
Ma c'è di più, perché in realtà non c'è nulla di libero, cioè in realtà i mercati, cioè Milton Friedman, che è uno degli autori che poi ha anche originato l'espressione più nota di applicazione del liberismo, che sono la scuola di Chicago, no? Che poi ispirò i piani economici della Thatcher, di Pinochet, di Reagan, eccetera. Cioè il liberismo, diciamo, praticato era effettivamente, benché per tanti aspetti pieno di tantissimi limiti, ma era un liberismo estremo, cioè era un mercato che liberamente si espandeva come l'acqua in ogni pertugio. Oggi siamo di fronte ad una forma molto più perversa, cioè l'economia non è libera, ma è determinata sostanzialmente dal movimento di algoritmi matematici che sono anche spersonalizzati e attraverso i quali si riesce, programmandoli in modo adeguato, a creare delle zone di vera oligarchia. Cioè in realtà per dirla con parole semplici, il prezzo dell'oro, il prezzo delle valute, cioè il cambio fra le valute oro, cioè euro, dollaro, yen, poi eccetera, il prezzo di tante altre materie prime non si forma affatto dalla libera incontro fra domanda e offerta. O la domanda, o l'offerta, o tutte e due non sono libere. L'esempio che possiamo fare per stare in tema è quello del mercato del lavoro. Non è vero e non basta dire che il mercato del lavoro è stato assoggettato alle leggi neoliberiste, perché se così fosse ci sarebbero da un lato oppure dall'altro delle chance. In realtà c'è un'induzione in questo momento di flussi migratori, come stiamo vedendo, che sono orchestrati, che sono chiaramente voluti, che sono disegnati da sfere più alte e che hanno lo scopo di rendere il mercato del lavoro addirittura non libero, nel senso di controllarlo sul lato dell'offerta, determinando un eccesso fittizio di offerta che induce una diminuzione dei prezzi, cioè dei salari, quindi tutti siamo disponibili a lavorare per prezzi più bassi e questo fa parte del generale processo di deflazione, cioè di diminuzione del valore che sta appunto riguardando le nostre case, i nostri beni privati. Oggi chiunque, un italiano, abbia una casa di proprietà sa bene che negli ultimi 10 anni quella casa, se 10 anni fa poteva venderla a 200.000 euro come prezzo, oggi la può vendere a 100-120. Se aveva delle proprietà di altro tipo è la stessa cosa, cioè tutto si sta svalutando. E questa svalutazione non nasce da una libera incontro fra domanda e offerta, come in teoria vorrebbe il liberismo, ma è peggio, cioè c'è un liberismo manovrato da algoritmi e quindi tu capisci che siamo in una situazione che, se vuoi, è peggiore del liberismo, ma questo ci porta lontani nel discorso.
Ma restiamo alla nota positiva, che anche all'interno della Bocconi ci sono degli economisti che vedono la realtà in maniera più con più possibilità, diciamo, non seguendo e professando un pensiero unico.
Ce ne sono molti, devo dire, però il punto molto, molto importante è distinguere tra soluzioni tattiche e soluzioni, diciamo, strategiche. Parlando di moneta complementare, io potrei discutere persino con un liberista. Beh, per questo stavo dicendoti di questo studio della Deutsche Bank, che poi è stato anche replicato da altre banche, per esempio sulla moneta parallela greca. Cioè, non è che la moneta in sé determina una posizione antiliberista o anti-euro. Uno può pensare ad una moneta appunto complementare, ma la disegna in un modo che sia addirittura funzionale al sistema predatorio in atto. Quindi dobbiamo stare attenti a distinguere tra lo strumento e le finalità che si vogliono perseguire. Secondo me la finalità dovrebbe essere quella di liberare il paese dal debito, perché il problema dei problemi si chiama debito. Non c'è appunto un altro, non c'è l'euro, non c'è, tutti sono dei grandi problemi di immigrazione, la crisi, diciamo, sociale, i suicidi, tutto quello che uno vuol dire, ma il problema numero uno che determina tutto si chiama debito. Noi dobbiamo sdebitare l'economia, dobbiamo ridurre il grado di finanziarizzazione dell'economia. Il debito è come l'ossigeno, è come l'acqua per le colonie di batteri, cioè consente ai batteri di potersi riprodurre. Quali sono i batteri che ci stanno attaccando? Sono gli interessi passivi che si pagano ogni anno. Questo paese paga 40-50 miliardi di euro di interessi passivi all'anno su un debito pubblico che ha una natura convenzionale. Noi ne parliamo adesso, se vuoi possiamo fare una discussione a parte, ma il debito pubblico in larga parte nasce da una convenzione monetaria, cioè potrebbe non esserci per nulla se si fosse scelto un sistema monetario di diverso tipo. Quindi non c'entra nulla col debito che io e te possiamo contrarre come persone fisiche. Il debito dello Stato ha una natura che è diversa.
Ne riparleremo senz'altro. in maniera più
Ecco, il debito,
approfondita.
diciamo, solo per menzionarlo, determina speculazione finanziaria, determina truffe con i derivati, come abbiamo visto che sta venendo fuori nei rapporti fra il Tesoro e la Morgan Stanley, no? Sta venendo fuori questo filone di indagine della Corte dei Conti che sta cercando di comprendere come sono spariti 4,1 miliardi dalle casse dello Stato a favore della Morgan Stanley. Quindi il debito è l'humus che genera le peggiori conseguenze per la nostra economia, è quello che va attaccato, è la moneta complementare e dal mio punto di vista deve essere principalmente uno strumento di sdebitamento, cioè di riduzione del debito nel paese.
Grazie Alberto Michalizzi, grazie per la tua partecipazione e per la chiarezza dell'esposizione e a risentirci. Ringraziamo ancora Alberto Michalizzi per questa interessante chiacchierata su un tema molto importante come la moneta complementare, un sistema di doppia valuta. Grazie ancora per l'attenzione, questa era Libera la Radio da Amsterdam, Silvia Terribili, Radio Onda Italiana, e ci sentiamo presto su queste stesse onde. Grazie ancora.